Allora, buonasera a tutti e tutte. Allora, questa iniziativa che abbiamo convocato per oggi vuole essere un dibattito che nasce da una chiacchierata che, rispetto a delle esigenze che c'è stata da parte di compagni di diverse aree di movimento, e quindi non omogenea, insomma, e vuole essere, insomma, vuole parlare a 100 anni di distanza di un evento che ha caratterizzato il movimento insomma, del rivoluzionario 100 anni fa, e soprattutto in merito a quello successo in Germania nel 1919. E quello che sarò breve, perché comunque non voglio fare un'introduzione troppo lunga, e ci saranno 4 interventi introduttivi al dibattito. Diciamo che quello che vuole essere oggi non è un dibattito mitologico o di commemorazione, ma quello di una riflessione su un evento storico che a 100 anni fa riteniamo ancora attuale, e soprattutto per svelare il vero volto della socialdemocrazia come argine della sinistra rivoluzionaria, e capire le sconfitte, le cause, le ragioni della sconfitta del tentativo rivoluzionario in Germania. E anche quello per diciamo, centrare gli elementi dell'esperienza, le ragioni della sua sconfitta, e mettere a bagaglio storico del movimento questa esperienza. Al di là delle differenze, delle varie anime del movimento, riteniamo opportuno ricominciare a parlarsi schiettamente rispetto alle tematiche del mondo rivoluzionario, affinché ci sia la possibilità di andare oltre alle varie divergenze, le varie differenze di vedute, per ritornare a fare comunque un dibattito dialettico utile ai fini del compito che è quello dei rivoluzionari. E senza dilungarmi troppo, insomma, lascerei la parola a Bobbo, che farà, diciamo, un'introduzione storica sull'evento, e come si arriva al 1919, qual è la situazione storica, la situazione politica a livello europeo, e diciamo quali sono eventualmente le caratteristiche del carnefice di questo evento del 1919. Lascio la parola a Bobbo del Quadraro.
Okay. Nonché un po' ricercatore di storia, ciò che non vuol dire nulla, nel senso che non mi dà una competenza maggiore per parlare, però si capisce anche perché mi arrogo il diritto di farvi un'introduzione storica, che altrimenti ci poteva essere chiunque, non è per presunzione. È anche difficile fare un'introduzione storica in breve tempo, perché poi fatalmente si rischia di essere un po' pedissequi, pesanti, pedanti, oppure di ridurre un po' tutta la complessità che ha la storia, che è sempre complessa. Ed è l'evento che è il centro poi di questa giornata di ricordo e di riflessione, che è la rivolta spartachista, avviene tra il 2 gennaio e il 14 gennaio, fino, diciamo, al 19 gennaio 1919, quando alla fine le elezioni dell'Assemblea Costituente segneranno un prima e un dopo. Nascerà ufficialmente la Repubblica di Weimar. La Repubblica di Weimar e la socialdemocrazia, ovvero il carnefice di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, nonché di altre centinaia di operai e operaie, soldati, che erano scesi in piazza a Berlino in un tentativo insurrezionale, purtroppo destinato alla sconfitta, sono il centro della mia riflessione storica. Tramite la socialdemocrazia vi inquadro il periodo, ve lo inquadro quindi attraverso il carnefice. Ora, il vincitore pro tempore, non è la socialdemocrazia, vince ma non trionfa, vince lasciando sul selciato sangue operaio e sangue comunista, però questa vittoria è effimera. Già nel 1920 perdono un sacco di consenso, verso sinistra in particolare, e lo stesso Unione della socialdemocrazia dopo il 1919 viene meno, c'è una separazione in realtà per il trattato di Versailles, ma non solo. La socialdemocrazia tedesca ha una storia particolare. La socialdemocrazia tedesca non è mai stata al governo, fino a quel momento, fino alla fine del 1918. Nell'ottobre del 1918, quindi prima dell'armistizio italiano, che è il 4 novembre, la Germania fa un armistizio, lo fa Ludendorff, generale espressione del militarismo tedesco, dietro la quale si agitava una serie di partiti, in particolare il Centro Cattolico, la Socialdemocrazia e i Progressisti, che durante la guerra, paradossalmente, quindi nel fenomeno bellico per eccellenza, avevano guadagnato la legittimità di andare a governare la Germania. Dovevano andare a governare ovviamente la sconfitta, altrimenti i militari non avrebbero lasciato il potere, il Kaiser Guglielmo II non avrebbe abdicato, ma bisognava governare una sconfitta. Ora, un certo tipo di visione, anche in realtà dentro il movimento, ha sempre visto i socialdemocratici, i riformisti, i gradualisti, innanzitutto con questo termine, riformista, gradualista, che sembra quasi che siano dei buoni, poveri agnellini, che in qualche modo affrontino la politica pieni di belle speranze nella politica borghese, nella capacità di riforme, restandone sempre un po' fuori. E che di fronte all'enorme, straordinario, immenso cataclisma della Prima Guerra Mondiale, la carneficina della Prima Guerra Mondiale, ci si siano ritrovati un po' torto collo. Si parla di fallimento della Seconda Internazionale. La Seconda Internazionale, più o meno, io penso che qui più sapete tutti quanti, do un po' per scontato, era l'internazionale che raggruppava i partiti socialisti dei vari paesi, per lo più, con la stragrande maggioranza, riformistico-gradualista. E avevano un'impostazione pacifista, almeno questa era la retorica, anche se poi nei congressi già avevano fatto dei distinguo sulla possibilità di ricorrere a delle guerre per altri motivi. Soprattutto la mia visione, la visione in qualche modo che si è sviluppata, è che in realtà la socialdemocrazia, che la scoppio della Prima Guerra Mondiale non sia stato per la socialdemocrazia e il riformismo un fallimento, non ci sia stata un'implosione, ma anzi ci sia stata la loro piena rivelazione. E i socialdemocratici in Gran Bretagna, in Francia, in Germania in particolare, cioè nei tre paesi principali della Prima Guerra Mondiale, attraverso la porta della Prima Guerra Mondiale entrano al governo. Prima erano aperti al potere borghese nelle forme parlamentari, dentro i parlamenti si faceva lotta socialista anche di tipo rivoluzionario, c'erano sponde rivoluzionarie dentro i parlamenti, ma soprattutto in dimensione riformista, ma diciamo il passaggio al ministerialismo, a entrare nelle sfere del potere esecutivo, era stato sempre un po' controverso, contraddittorio, c'erano state delle resistenze. Si era votata nel 1904 a seguito di un dibattito molto forte sull'esperienza di Alexandre Millerand in Francia, che fu il primo ministro socialista ma fu espulso dal Partito Socialista perché entrò nel governo a seguito dell'affaire Dreyfus, una risoluzione che diceva i partiti socialisti non possono entrare nei governi borghesi salvo casi eccezionali. La guerra fu il caso eccezionale per eccellenza, lo è. Produce una legislazione eccezionale, dota lo Stato di eccezionali mezzi di intervento nella politica economica e nella società. I socialisti, di ispirazione riformistico-gradualistica, intravedono nella Prima Guerra Mondiale la possibilità, da tanto tempo agognata per quanto sottaciuta, di entrare al governo. In Germania, per riferirsi alla Germania, questo processo va avanti addirittura da fine 800. Non è il revisionismo di Bernstein che lo tira fuori. Sono i cateder socialisti, i socialisti della cattedra. In realtà questo rapporto tra università e socialisti è sempre foriero di un rapporto col potere un po' ambiguo. Succede anche in Francia con i normalienne, delle col normale, succede con i fabiani in Gran Bretagna. Anche in Germania, fino all'Ottocento, dei socialisti usciti dall'università dicono no, bisogna fare politica. Agli operai, per proteggere il lavoro, bisogna entrare nella politica esecutiva. E già un paio di loro hanno dei ruoli ministeriali in Prussia, perché il sistema tedesco è diverso da quello degli altri paesi che abbiamo citato, il sistema federale, dove ogni Stato ha la sua dimensione, oppure nella Germania del Sud, dove a livello locale e municipale ci sono delle collaborazioni che avvengono nel frattempo un po' in tutta Europa. Quella della socialdemocrazia è infatti una storia europea, non è soltanto nazionale come spesso è stata detta, esiste anche un internazionalismo socialdemocratico, si parlano peraltro tra di loro questi elementi, in particolare della destra socialdemocratica che vogliono entrare al potere. In particolare in Germania si sviluppa dentro lo Stato bismarchiano e poi di Guglielmo II un potentissimo sindacato, i sindacati liberi, guidati dal 1900 da Karl Eggen, che di questa visione del rapporto diretto col potere diventa un protagonista, condiziona direttamente l'SPD, la socialdemocrazia, la condiziona nella sua ala destra, da cui spiccano già all'inizio del Novecento Ebert, che ora ritroveremo dopo il 18, e Scheidemann in particolare, che sono i due elementi più forti della destra socialdemocratica tedesca. Il tentativo di quando scoppia la guerra, come sapete, in Gran Bretagna, Francia e Germania i partiti socialisti votano i crediti di guerra. In Germania si va oltre, non si vota solo i crediti di guerra, si vota la possibilità di inserire una legislazione eccezionale nel guidare la guerra. Per i tedeschi era qualcosa di differente, di innovativo, perché non deleghiamo soltanto ai militari la compressione della società e la finalizzazione, la mobilitazione della società per fini bellici. Facciamolo noi, la facesse la classe politica, ci si proponeva a farla. Ovviamente in un sistema come quello imperiale si era esterni però al potere e si rimase esterni per tutto diciamo, la guerra. Ma in questa esteriorità non era completa, esistevano delle dimensioni interministeriali, parasindacali, delle commissioni, per esempio in Italia, perché è un fenomeno europeo, il comitato di mobilitazione industriale, sulla falsariga di questi comitati c'erano anche in Germania, in cui collaboravano direttamente i capi dei sindacati liberi e la parte destra della socialdemocrazia. La socialdemocrazia della guerra si spacca. Accanto all'SPD, specialmente col prolungarsi della guerra, nasce l'USPD, che sarebbero i socialisti socialdemocratici indipendenti. Piano piano, quella che fu inizialmente una espressione personale di dissenso nel Bundestag di Karl Liebknecht, che fu l'unico dell'SPD a votare contro i crediti di guerra, non lo fece subito. Alla prima elezione votò anche lui per i crediti di guerra. Votò per i crediti di guerra per disciplina di partito. Alla seconda elezione, perché i crediti di guerra venivano rivotati continuamente, invece cominciò a rifiutarsi di votare. Rosa Luxemburg era esterna al Parlamento, non era nel Parlamento. Dentro l'SPD ci fu una votazione precedente al voto del crediti di guerra che diede una maggioranza al voto dei crediti di guerra. Tra coloro che votarono contro i crediti di guerra vi era un socialista, Lensch, meno noto al pubblico, che elaborò proprio durante la guerra, insieme a Kunov e a un altro socialdemocratico, fece un passaggio, fondò una rivista, Die Glocke, e arrivò a giustificare teoricamente la dinamica rivoluzionaria della partecipazione socialdemocratica al governo di guerra. La socialdemocrazia non rispose soltanto a degli impulsi esterni, si propose l'obiettivo di andare a governare il governo di guerra, si dispose a farlo. Vi leggo una citazione che era di un professore dell'economia nazionale dell'Università di Münster su Die Glocke, che era la rivista di questa corrente della socialdemocrazia che teoricamente cominciava in qualche modo a consacrare l'idea che i socialdemocratici potessero governare meglio delle altre forze politiche, meglio dei militari, la guerra e il capitalismo. È tempo di riconoscere il fatto che il socialismo deve essere politica di potenza, perché deve essere organizzazione. Il socialismo deve conquistare il potere, non deve mai distruggere ciecamente il potere. E la più importante critica domanda per il socialismo al tempo della guerra fra popoli è necessariamente questa: quale popolo è preeminentemente chiamato a potere perché è leader esemplare nell'organizzazione dei popoli? Il tedesco. Il capitalismo stesso è una forma di produzione dal tremendo potere rivoluzionario, su questo si può anche essere in parte d'accordo, emana rivoluzione da tutti i pori, appare come un baluardo contro la rivoluzione solo perché è lui stesso per natura così profondamente rivoluzionario. La guerra, il capitalismo è rivoluzionario perché promuove un continuo cambiamento fra le classi, le situazioni, gli uomini e le state, distrugge i rigidi sistemi sociali feudali, supera le primitive forme culturali. Ritorno alla citazione. Finalmente la guerra, la grande pietra di paragone per rivelare la vera natura di tutte le cose, anche questo è sintomatica come visione, esibisce più direttamente il carattere rivoluzionario del capitalismo. Così che percepiamo che la guerra mondiale non solo è una manifestazione del capitalismo mondiale, ma allo stesso tempo è una rivoluzione, la rivoluzione, la più grande rivoluzione avvenuta dalle migrazioni delle nazioni e dai massacri degli unni. Capite come c'è la trasformazione, il rovesciamento della dimensione dell'analisi sull'imperialismo che facevano in quegli anni, aveva fatto pochi anni prima Lenin, ma che la stessa Luxemburg e Liebknecht avevano maturato nei loro scritti sul militarismo. C'è l'idea che è effettivamente la massima espressione del capitalismo la guerra, ma la socialdemocrazia è la forza più adatta a guidarla. Ed è la forza più adatta a guidarla in Germania, perché la Germania è di queste forze la più sviluppata, la più avanzata dal punto di vista dello sviluppo capitalistico. Perché? Perché ha rotto col libero commercio, ha rotto col mito della proprietà privata, ha cominciato a statalizzare, a socializzare almeno concettualmente l'economia. Diventava un capitalismo razionalizzato anche in termini politici, non soltanto in termini fordisti, eccetera, dal punto di vista così. Questo dialogo va avanti anche con grandi capi dei padroni tedeschi. Walter Rathenau, un economista nonché leader imprenditore, è uno dei più attenti e acuti osservatori della trasformazione dell'economia, dell'ordine nuovo che si aprirà dopo la guerra. Noi siamo abituati a ragionare in termini di ordine nuovo immaginandoci i grandi nazionalsocialismi, il fascismo, no? Questa idea della rottura con l'ordine liberale che veniva e proviene dalle dittature di destra. Invece la socialdemocrazia anticipava questi processi. Addirittura, poi arriveremo nel 19, anche proprio facendo poi un patto formale a livello politico tra i sindacati e i padroni, la prima esperienza non solo concertativa, ma proprio di saldatura politica poco prima, nel novembre del 18, due mesi prima dell'uccisione di Luxemburg e Liebknecht. La Germania è la più adatta, ma non è l'unica, perché in Francia e in Gran Bretagna sta succedendo la stessa identica cosa. In Francia addirittura, appena scoppiata la guerra, viene nominato ministro delle armi e munizioni, prima sottosegretario, poi ministro, ovvero a capo della produzione bellica, ovvero a capo del sistema industriale francese in guerra, un socialista, Albert Thomas, figlio della scuola normalienne, prima direttore della Revue Sindacaliste e Revue Socialiste, uno dei massimi esponenti del revisionismo statalista, lo possiamo dire, dentro il socialismo dell'epoca. In Gran Bretagna è un po' diverso, perché i laburisti sono un po' frignoni in questo, sono ancora un po' legati al liberalismo, ma è il liberalismo che guarda avanti, e Lloyd George, che poi guiderà la Gran Bretagna, che apre non solo ai sindacati, quello vabbè, ma avrà un'idea di superare l'essere-faire, la teoria manchesteriana dell'economia. L'economia di guerra è un'economia che va guidata per la prima volta anche in Gran Bretagna. E lo fa poi introducendo dentro il governo dal 1916 in poi Henderson, Arthur Henderson, che era il capo del Labour Party inglese, dando a diversi laburisti ruoli chiave nell'approvvigionamento, nella distribuzione, nella razionalizzazione delle derrate, insomma un processo che avveniva. La socialdemocrazia non era soltanto un cane da guardia, era la guardia, si stava trasformando nel potere, si candidava a essere il potere che usciva dalle catombe della prima guerra mondiale. Dal punto di vista etico-morale, che cosa gli poteva fregare alla socialdemocrazia di quattro spartachisti che si ribellavano di fronte al progetto di presa del potere che si stava compiendo, e si compieva in tappe velocissime? Noi pensiamo che il sistema e il potere hitleriano, no, è stato aberrante anche nella velocità con la quale è salito al potere, no? Dal 1932 la prima affermazione elettorale, nel 1933 prende il potere senza avere la maggioranza assoluta in virtù della concessione dei poteri speciali, in pochi mesi legalizza il sistema, muore peraltro Hindenburg, unifica le cariche e diventa il Führer del Terzo Reich. La socialdemocrazia lo fa in due mesi, lo fa tra l'ottobre e novembre del 1918. Nei primi giorni del 1918, in particolare nel 9, dopo l'abdicazione del Kaiser di Guglielmo II, Scheidemann si affaccia al balcone e proclama la nascita della Repubblica Tedesca. Contemporaneamente Liebknecht annuncia la nascita della Repubblica Socialista di Germania. Cercava di farlo un po' prima dell'SPD, c'era un po' una contesa. Poi io lascerò agli altri relatori la disamina sul ruolo dei consigli. I consigli esprimono alla fine una maggioranza filo socialdemocratica, quindi è quella la grande contraddizione della rivoluzione tedesca, no? Sui consigli invece ci si poneva l'idea di un certo tipo di potere. E questo passaggio forma un governo, per la prima volta c'è un governo pro tempore di tre socialdemocratici e tre socialdemocratici indipendenti, che non è che capiscano molto bene qual era il gioco e la partita in quel momento in corso, e dicono vabbè, uniamoci, la sinistra, la Repubblica può diventare socialista, Haas, che era il capo dell'USPD, entra in questo governo, ma rimangono in una posizione di subordinazione. Il vero capo è Ebert. Ebert è quello a cui risponde prima di tutto l'amministrazione dello Stato, che non vuole disgregarsi, vuole mantenere il suo potere. Quando prendi le redini del potere, quella macchina è la macchina dello Stato che metti in moto, che cerchi di guidare. E lui si mette in moto e cerca di guidare quella macchina. Però manca qualcosa, e cosa? L'ordine pubblico. L'ordine pubblico tedesco è in dissoluzione, perché l'esercito è in dissoluzione, perché grande parte dell'esercito tedesco guarda la rivoluzione comunista. I marinai di Kiel che si sono ammutinati nell'ottobre del 1918, gran parte dell'esercito tedesco è sbandato, molti contadini sono tornati nei campi, peraltro in ritardo perché ormai era inverno, quindi ci fu una terribile carestia che provocò centinaia di migliaia di morti tra l'autunno e l'inverno di quegli anni. Questo sempre anche per ricordarci, quando si parla di centinaia, milioni di morti, bisogna sempre ricordarsi che sia un fenomeno in un'Europa distrutta e dilaniata dalla Prima Guerra Mondiale che toccò più paesi. Allora, come farà a ricostituire l'ordine pubblico? Ebert si pose il problema e incaricò Noschke di ricostruire il sistema di difesa, un altro socialdemocratico di destra, legatissimo a Legien. Ah, tra parentesi, il 15 novembre... Sì, stavo di dire, il 15 novembre tra l'altro è stato firmato il patto Legien-Stimmes, che era il capo della Confindustria tedesca, patto che lega la cosa, e lo stesso giorno viene firmato il patto Hebert-Gröner. Chi era Gröner? Gröner era il capo di Stato Maggiore dell'Esercito che aveva sostituito Ludendorff. Ludendorff se n'era andato ed era stato nominato questo Gröner. Questo patto però non basta a salvare la socialdemocrazia nascente, la Repubblica nascente. Le forze sono deboli, l'esercito regolare non basta. Anzi, è minato dalla propaganda spartachista, dalla propaganda bolscevica. Non bastano neanche le squadre d'azione repubblicana che provano a fare. Fanno dei bandi d'arruolamento di milizie, di volontari di sicurezza nazionale, non so se vi suona familiare, per cercare di racimolare dei difensori esterni, volontari, per la Repubblica. Sì, ci riescono, fanno dei battaglioni, ma questi battaglioni sono deboli, fragili, non riescono a sedare il moltiplicarsi di, perché la rivoluzione spartachista fu un caso che nacque a Berlino, in particolare dopo la destituzione del capo della polizia, che all'epoca era un po' come i questori dopo la resistenza, nominati durante la guerra dai consigli del popolo, ma furono un susseguirsi di rivolte che non tendevano a non arrestarsi. Allora cosa corse in aiuto? I Freikorps. Cos'erano questi benedetti Freikorps? Questi Freikorps erano gruppi di soldati appartenenti alla Wehrmacht, specialmente dei reparti d'assalto, sbandati, che si erano ricostituiti non tanto perché in virtù di una straordinaria loro esperienza, è perché l'esercito tedesco ufficialmente doveva ridimensionare l'esercito in seguito alle prime clausole del trattato di Versailles, sotterraneamente cercava di riorganizzarlo in termini paramilitari. Questi Freikorps si erano rifatti le ossa dopo la guerra, combattendo nelle confini orientali della Germania, dove i polacchi appena nati rompevano le scatole per dei territori tedeschi, e anche delle truppe bolscevichi tentavano delle sortite in territorio tedesco, magari andando ad aiutare la rivoluzione incipiente. Alla base di questi tentativi c'era anche la nascita del Partito Comunista di Germania, ma su questo parleranno sicuramente chi sarà dopo, che nasce proprio tra 1918 e 1919, quasi come a dare un gancio verso Oriente, dicendo facciamola insieme. Questi Freikorps arrivano, sanno combattere, non hanno particolari pietà e non rispondono a un codice etico né a un codice politico. Vengono fermati, arrestati da Luxemburg, Libera, che diversi centinaia di altri operai, e sapete la fine che è stata fatta, che viene fatta. Viene fatta l'assemblea costituente, nasce il primo governo ufficiale, quello di prima. Ah, i socialdemocratici e l'SPD escono nel frattempo dal governo, quindi rimangono soltanto i socialdemocratici maggioritari, cioè quelli di destra. In questo momento entra Noschke. Le elezioni della Costituente danno dei risultati estremamente favorevoli all'SPD e la nascita del primo governo ufficiale di Scheidemann-Ebert. c'è giubilo, c'è grande soddisfazione, è una soddisfazione che appunto di, un, di una Repubblica nata in maniera travagliata relativamente. Ah, un'altra cosa, i Freikorps a un certo punto vengono sostenuti dagli stessi alleati occidentali, che avevano punito l'esercito ufficiale, ma avevano una funzione antibolscevica a est fondamentale. Questo per dirvi che i carnefici spesso non sono soltanto tali perché adempiono una funzione storica, perché qualcuno li incarica di adempiere. I carnefici sono tali perché scelgono il ruolo di carnefice. La socialdemocrazia in generale ha questa capacità di riuscire più credibile come carnefici dei movimenti rivoluzionari rispetto ad altri sistemi di potere. Quella del 1919, la rivolta spartachista, di cui vi parleranno più, come dire, in termini politico-ideologici i compagni e le compagne che mi seguiranno, fu effettivamente la storia di una sconfitta. E fu la storia di un'affermazione clamorosa, quella della socialdemocrazia tedesca, che questa fu fatta col sangue degli operai, col sangue dei soldati rivoluzionari. Non è una novità, era forse una novità allora, ma non sarà una novità per il resto del Novecento. Grazie.
Ringraziamo Bobo per il contributo e adesso da Giorgio, girato in rossa. E poi chiunque volesse insomma fare un intervento alla fine delle quattro relazioni venga qui, segniamo l'intervento e mettiamo il commento.
Io parlerò non in senso storico della, né di Rosa Luxemburg né degli spartachisti, tantomeno della rivoluzione spartachista, quanto di quello che in Rosa Luxemburg possiamo cogliere di attuale, di utile ai tempi di oggi e non solo, da qualche tempo, sicuramente da quando anche nell'analisi marziana si parla di neocapitalismo, di come affrontarlo e quindi perlomeno dal secondo dopoguerra. Una piccola precisazione su quello che diceva Bob a proposito della socialdemocrazia al governo, che la guerra dà quest'occasione, la prima guerra mondiale dà quest'occasione delle socialdemocrazie, perché è più d'una, come diceva Bob, che va al governo. Beh, la stessa cosa si ripete in qualche modo anche dopo la seconda guerra mondiale, no? Quindi c'è un elemento di continuità con la guerra, i socialdemocratici o quello che comunque impersonificava in quei momenti la sinistra va al governo, perché questo sarebbe bello rifletterci, ma ci porta da un'altra parte. C'è l'ideologia del lavoro, c'è la necessità della ricostruzione, e chi più dei partiti di sinistra è in grado di convincere le masse lavoratrici che nonostante i sacrifici, le morti della guerra, ora la ricostruzione nazionale è il compito prioritario. E quindi c'è un reciproco uso e della socialdemocrazia e del capitale nel portare proprio al governo queste forze, che si guardano bene dal dire ai propri iscritti, ai propri simpatizzanti, alle masse, che si tratta di ricostruire l'ordine capitalista pari pari, perché è vero che la guerra ha distrutto le infrastrutture, i porti, le case, le ferrovie e tutto quanto, ma non ha distrutto la struttura del capitale nelle banche, tantomeno la proprietà, eccetera, eccetera. Quindi questo è sicuramente un elemento che si ripete, no? Questa ideologia del lavoro e della ricostruzione del bene del paese, che oggi poi si parla tantissimo di popolo indistintamente, senza mai specificare e quindi annacquare completamente le contraddizioni di classe. Questo per cosa a me viceversa serve per parlare di quello che a me sembra più significativo di Rosa Luxemburg, e cioè due aspetti. Uno è il suo contributo all'analisi marziana e l'altro è il contributo al processo rivoluzionario. Il primo aspetto rimanda a certi scritti di Rosa Luxemburg, in particolare l'introduzione all'economia politica e soprattutto l'accumulazione del capitale, in cui Rosa Luxemburg riprende quello che è l'argomento, uno degli argomenti principali del secondo libro del Capitale, che lei stessa dice, e lo dice con una prosa, vi invito a leggerlo, insomma Rosa Luxemburg c'ha una prosa scorrevolissima, si fa capire molto più di Marx, anche se semplifica alcuni passaggi, ma lo fa scientemente, non è nella sua natura, ma lo fa scientemente perché vedo che già dissente qui il compagno, non so, poi mi spiegherà perché, lo fa scientemente perché, pur avendo diretto la scuola di partito, da questo punto di vista lo fa scientemente perché vuole arrivare a una diffusione quanto più comprensibile delle opere di Marx, e riprende questi ragionamenti avendo delle intuizioni notevoli, perché intanto sull'accumulazione dice una cosa molto semplice rispetto a quello che era lo schematismo concettuale derivato proprio dal secondo libro che Marx non aveva completato. E cioè lo schematismo concettuale era che l'accumulazione non è una produzione di montagne di merci sempre più crescenti, disse Rosa Luxemburg, ma è trasformare sempre più merci in capitale monetario. E questo a lei fa, con una lunga spiegazione che non sto qui ovviamente a riprendere, fa supporre, venire in mente l'idea stessa di mercato, ovvero della, e soprattutto del mercato mondiale, cioè dell'espansione della sfera di circolazione delle merci, e quindi c'è tutto il discorso sul colonialismo e così via, perché è solo in questo modo che si rimette in moto, secondo il suo punto di vista, la circolazione e l'accumulazione del capitale. E l'allusione al mercato mondiale è un'anticipazione assoluta, infatti non fu accolta bene, insomma, no? Fu molto criticata da questo punto di vista, si innestò un grandissimo dibattito. Ovviamente cosa non coglieva, per esempio, in questo Rosa Luxemburg? Che ne immaginava intanto un ampliamento lineare verso paesi terzi, ma in questa linearità non poteva, non aveva colto che viceversa, per esempio, lo scambio, c'era non solo un allargamento come base della circolazione delle merci, ma c'era un'intensificazione degli scambi tra i paesi già sviluppati, quindi non è solo un discorso di aprire una finestra su il centro dello sviluppo capitalistico e le periferie del mondo, ma è che il centro dello sviluppo capitalistico in questa dimensione aumenta anche fra sé e sé lo scambio commerciale, quindi l'intensificazione degli scambi. Questo non era stato colto, ma viceversa. L'altro aspetto è sicuramente l'imperialismo. Allora, Lenin scrive nel 1916, mi sembra, Imperialismo, fase suprema del capitalismo. Rosa Luxemburg lo scrive nel 12, torna a quegli anni lì dell'imperialismo, e comincia ad analizzarlo soprattutto dal punto di vista dell'armatismo, ovvero della sempre più incidenza non solo dell'esibizione della forza, quindi dell'uso della forza delle armi, che lei dice è connaturato a che cosa? Sia alla politica sia all'economia, il militarismo in quanto tale, dice, è sia espressione politica che economica. Politica come forma e strumento della concorrenza, perché attraverso il militarismo io impongo ad altri stati, ad altre società, ad altri popoli la produzione, quindi il modello capitalistico, lo scambio, come, dal punto di vista economico, come settore di accumulazione in sé, cioè la produzione di armi, lei la colloca, comincia a collocarla direttamente come settore che produce accumulazione di ricchezza, perché la produzione di armi è non solo funzionale a l'imperialismo perché come elemento di aggressività, di dominio eccetera eccetera, ma produce ricchezza in sé. E questo è un altro spunto di cui oggi siamo diciamo completamente immersi, no, in questa dimensione, perché quando parliamo delle fabbriche di armi e compagnia bella ci poniamo direttamente, abbiamo direttamente davanti direttamente questa, questo problema. Ancora sull'imperialismo, scusate, vado un po' così, ma non c'ho il computer come Bobbo, io ho ancora i pezzi di carta, quindi sull'imperialismo e in particolare sull'internazionalismo ci sarebbe tantissimo da dire, soprattutto in quel periodo dove la seconda internazionale altro era fuorché veramente un'organizzazione che badasse all'internazionalismo. La posizione massima che esprimeva era di un atteggiamento negativo, di dire no a certe cose, non aveva mai in mente viceversa, e lei lo rimarca in modo abbastanza netto, un internazionalismo di carattere attivo, cioè non solo di dire no a quelle che erano le politiche imperialiste dei vari stati, ma dire sì, ovvero prodigarsi, mobilitarsi in sostegno delle lotte internazionali del proletariato in ciascun paese. Questo mancava assolutamente e lei comincia a porselo. Vedremo che nel porsi questo annulla completamente anche la sua dimensione personale da ebrea polacca, che si era poi trasferita in Germania, si era iscritta a un partito comunista tedesco, e fa delle critiche in particolare, salto molto, scusate perché il tempo è quello che è, a proposito della rivoluzione bolscevica, di cui quella del 17, di cui tanto si dice, dei contrasti Lenin, Rosa Luxemburg eccetera, che andrebbero storicizzati rispetto a quel periodo e soprattutto insomma non enfatizzati come spesso avviene, perché poi insomma è uno scambio molto dialettico. Comunque una critica specifica che fa e che rimanda al problema dell'internazionalismo è esattamente questa, cioè quando nell'avvento della pace di Brest-Litovsk Lenin e gli altri bolscevichi per accattivarsi parte delle minoranze etniche che facevano parte comunque della Russia, promettono, e quindi per disinnescare la forza dell'imperialismo tedesco che ancora c'era e non era affatto diciamo scomparsa, promettono che cosa? Un referendum sulle autonomie locali, potremmo dirle oggi, e cioè richiamando al discorso dell'autodeterminazione dei popoli o delle minoranze, in quel caso si trattava di polacchi, di ucraini, di lituani, eccetera, eccetera. E facendo questo, che Rosa Luxemburg critica fortemente, e le parole d'ordine furono in particolare lanciate sia da Lenin che da Trotsky, e per ottenere appunto la pace a Brest, un referendum sull'appartenenza statale delle nazionalità non russe, e cioè e questo che cosa ha portato poi successivamente? Ha portato alla che questi nazionalismi fino agli anni della seconda guerra mondiale, ma anche prima sotto il nazismo, hanno dato vita attraverso le borghesie nazionali, perché di queste tematiche se ne appropria comunque la borghesia, le singole borghesie nazionali, hanno portato alla formazione di organizzazioni fasciste, naziste, eccetera, eccetera, che in base alla rivendicazione etnica, linguistica, culturale, eccetera, eccetera, hanno minato quella che doveva essere viceversa un'unità del proletariato. A me viene in mente, pari pari, quando si parla di autodeterminazione oggi, e lo usiamo spesso, per esempio nel caso dei palestinesi, per esempio, ma non ugualmente, nel caso dei curdi o di altre popolazioni ristrette e effettivamente sottoposte a un certo dominio. Può essere improprio, ma c'è, insomma, ma quando arriviamo a usarlo per situazioni tipo la Catalogna, a me vengono i brividi, perché anche per la Catalogna, no? Per le lotte della Catalogna si è sentito parlare di autodeterminazione. Insomma, e qui in questo vedo una sua attualità di critica, di riflessione critica, che ve le voglio citare in due brevissime. Qui parliamo soprattutto di uno è della in uno scritto che parla della questione nazionale, in cui critica esattamente queste posizioni anche prese anche dai bolscevichi in prossimità della pace di Brest-Litovsk, e fa un elenco lunghissimo delle questioni nazionali che esistono al mondo, e dice: da ogni parte si presentano nazioni e nazioncini ad accampare diritti di costituirsi Stato, cadaveri riammodernati escono da sepolcri centenari, infusi di nuovo impulso primaverile, e popoli privi di storia che non avevano prima d'ora costituito organizzazioni statali autonome provano una violenta inclinazione alla formazione di Stati. Polacchi, ucraini, russi, bianchi, lituani, cechi, jugoslavi, 10 nuove nazioni del Caucaso. I sionisti fondano già il loro ghetto palestinese provvisoriamente a Filadelfia. Pensate, lei è ebrea e dice già a Filadelfia, perché c'era stato un ebreo a Filadelfia nell'Ottocento che si chiamava Mordecai Manuel Noah, che aveva pensato, in attesa della terra promessa, di creare un piccolo stato ebreo addirittura in America, e lei lo richiama dicendo il ghetto palestinese, non immaginando, poveretta, che poi il ghetto ci sarebbe stato veramente, ma per i palestinesi. Lì il riferimento è che gli ebrei si andavano ad autoghettizzare in Palestina comunque, ma nel frattempo però se lo facevano negli Stati Uniti questo piccolo ghetto, quindi con una, direi, una forza di non solo previsione ma di autoannientamento della propria identità, in questo caso come ebrea, molto forte. E un'altra ancora che voglio citarvi è da una lettera, viceversa, che scrive a Tilde Wurm nel 17, la quale evidentemente gli aveva parlato degli ebrei, del problema degli ebrei. Dice: dove vuoi giungere con le particolari sofferenze ebraiche? Mi sono altrettanto vicine le povere vittime delle piantagioni della gomma Putumayo, i negri d'Africa con i cui corpi gli europei giocano a palla. Ricordati ancora le parole dell'opera dell'alto comando sulla campagna di Trota nel Kalahari. Dice: e il rantolo dei morenti, il grido delirante degli assetati si perdevano nella sublime quiete dell'infinità, o questa sublime quiete dell'infinità nella quale tante grida si perdono inascoltate. Essa risuona in me con tale forza che non mi rimane in cuore alcun cantuccio particolare per il ghetto. Mi sento di casa in tutto il mondo, dovunque siano nuvole e uccelli e lacrime di uomini. Quindi non c'è dubbio che abbia, diciamo, nella sua vita personale e nei suoi scritti politici posto il tema dell'internazionalismo proletario come nessun altro era riuscito a fare fino a quel momento. Ultimo argomento, quello che riguarda il suo apporto al processo rivoluzionario. Qui vale soprattutto un accenno, frammenti, a quella che lei non sistematizza come analisi delle classi sociali, ma ci fa dei riferimenti, fa degli approcci, e soprattutto questi approcci vengono fuori, queste suggestioni vengono fuori, queste intuizioni vengono fuori allora quando parla dello sciopero di massa, in contrapposizione o perlomeno in alternativa a quello che fino allora era considerato lo sciopero generale, soprattutto quasi secondo lo schematismo della seconda internazionale pre-insurrezionale, o quasi come sciopero generale, come forma ultima di insurrezionale o pre-insurrezionale. Lei vi oppone lo sciopero di massa politico. Che cos'è questo sciopero di massa politica e come lo giustifica? Lo giustifica intanto perché, avendo in qualche modo intuito questa dimensione sovranazionale del capitalismo, questo andarsi a creare del mercato mondiale, questo di conseguenza comportava dal punto di vista dell'analisi delle classi che non c'era solo un rapporto, che il rapporto capitale-lavoro primo non si esauriva nella fabbrica e quindi che cominciava già a porsi un problema di una sussunzione generale di altre forme di lavoro che non fossero necessariamente quelle operaie, riconducibili a quella classica del lavoro di fabbrica, ma che cominciavano evidentemente a venire fuori, e che quindi c'era, oltre quella contadina, anche una massa di proletariato non organizzato. Laddove per non organizzato lei dice ancora non si intende o non sindacalizzato o comunque non politicizzato secondo gli schemi tipici del Partito Socialdemocratico, ovvero non influenzati dalle tematiche del Partito Socialdemocratico, perché appunto il Partito Socialdemocratico si rivolgeva soprattutto agli operai di fabbrica, perché questo era lo schema, e questo schema fino al 1905 non viene messo in discussione, ce l'hanno tutti, ce l'ha anche Lenin. Io vorrei che questo, insomma, mi sembra un grosso elemento di discussione che spesso vedo sfuggire da questi riassunti, perché fino al 1905, cioè la rivoluzione dei Soviet in Russia, si pensava che lo schema era prima la rivoluzione borghese e poi quella proletaria. Mai nessuno avrebbe pensato che poteva darsi una rivoluzione proletaria da sé e per sé, come è stata comunque quella del 1905. E questo ha scompaginato tutto, non solo il punto di vista del partito, il suo ruolo, la sua funzione, ma ha scompaginato anche l'analisi delle classi, perché quello che c'era nei Soviet non era squisitamente ed esclusivamente una composizione operaia, tutt'altro. Poi in Russia, in Germania era già diverso, insomma, no? Dimensione di fabbriche molto più grande di quella che c'era in Russia, eccetera, eccetera. Bene, questo lei lo intuisce e lo pone proprio come sciopero di massa, con questo slogan, sciopero politico di massa, perché in questo sciopero politico di massa ci sono gli elementi per una ricomposizione di carattere sociale tra strati di proletariato differenti, non esclusivamente quello di fabbrica, ma altre forze, altri strati di proletariato che non sottostanno a quelle regole, ma che sono comunque in una condizione ovviamente di sfruttamento, eccetera, eccetera, e che anche loro cercano la loro strada per venirne fuori, la loro strada di emancipazione. Quindi lo sciopero di massa è questo, come prefigurazione, dice lei, anche non solo di ricomposizione del momento economico e politico, perché dice il socialismo, lei aveva in astio, proprio in odio, una concezione economicistica del socialismo, diceva il socialismo è soprattutto un cambiamento radicale politico, è una struttura politica il socialismo, e viceversa quello che abbiamo sentito prima, no? Che raccontava Bobbo. Cosa pensavano i socialdemocratici? All'economia ci pensa il capitale, e tanto ci pensa lui da solo a sistemare le cose da un punto di vista economico, perché rivoluziona sempre se stesso, perché è in grado, anzi ci fa tutto il lavoro lui, noi dobbiamo solo metterci sopra una direzione politica. Lei dice no, non è così, non ne veniamo a capo, siamo in coda, siamo a rimorchio di questa situazione, la rottura deve essere ovviamente sulla proprietà, sui cardini del sistema, ma deve essere di carattere politico e le masse devono appropriarsi. Finisco, questo che cosa, ho abbreviato molto, ma insomma il tempo è quello che è, questo che cosa gli fa venire, gli fa crollare addosso? L'etichetta di spontaneista, perché in questo appellarsi alle masse, soprattutto quelle non organizzate e quindi non inquadrate, nel senso buono, non in senso cattivo, inquadrate politicamente perché seguono gli schemi del Partito Socialdemocratico o di altri partiti, ma insomma la maggioranza era quelli a quel tempo, vedono e criticano in lei questo atteggiamento di carattere spontaneista. Allora, siccome tra l'altro io vengo da un'esperienza che è stata a suo tempo in un libro famoso che è quello L'Orda d'Oro di Nanni Balestrini e Primo Moroni a cura di Sergio Bianchi, che è un volumone di 600 pagine, dove si parla a un certo punto e per poche righe su, su tutto il volume dei comitati autonomi operai di Roma, i Volsci, si dice che i comitati autonomi romani, aggregati intorno alla gente di via dei Volsci, sviluppavano una tematica fortemente spontaneista, erede di una impostazione lussemburghiana. Voi capite che messa così sembra quasi, anche per la povera Luxemburg, una denigrazione, no? Sei spontaneista lussemburghiano, insomma, ti metto già da parte. E questo, guardate, siamo negli anni 90 del secolo scorso, insomma, non stiamo parlando di chissà quanti anni fa. Cioè, fino a oggi ancora, non so come chiamarla, la lobby operaista in qualche modo, che ha fatto agio su molte interpretazioni della situazione passata e presente, ha messo da parte tutte altre, non solo figure come la Luxemburg o altri che hanno dato grandi contributi alla causa, diciamo così, ma soprattutto ne ha messo da parte il portato, il significato, l'esperienza, l'analisi, perché quello che in fondo hanno ereditato anche gli operaisti, ma su questo non ci stanno, io mi trovo sempre in difficoltà con loro, è proprio quello della Seconda Internazionale, è proprio quello della socialdemocrazia tedesca, che comunque era operaista, sono sempre stati operaisti. E lo scarto, di nuovo, se non ci fosse stato il 1905, staremmo ancora a ragionare con quei criteri là, perché non c'è verso di farglielo cambiare, non c'è verso di fargli capire che nella rivoluzione totale che il capitale fa continuamente ha rimescolato tutto e ha inventato, avendo sussunto tutto, ma non nelle forme tipiche del fordismo, dell'operaio massa, del taylorismo, di quello che volete, le ha sussunte e basta, in qualsiasi forma gli pare. E oggi questo l'ha fatto in una maniera fantastica, per cui tutte le concezioni precedenti sul fatto che una figura sociale trainante ci dovrebbe essere, senza di quella non siamo più venuti a capo di niente, perché è morta la figura dell'operaio massa e poi di altre definizioni sempre di carattere operaio, qui non si sia prodotto più niente. E viceversa, il compito che ci pone il capitalismo dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, e soprattutto sicuramente dagli anni 70 in avanti, quando la ricostruzione del saggio di profitto, dell'accumulazione era stata fatta col sacrificio, il lavoro, eccetera eccetera, è quella di capire che qui c'è da vedere, inquadrare e pensare una ricomposizione, perché le figure se sono state moltiplicate, spezzettate e frammentate, pur vivendo tutte quante non la classica storia dell'operaio di fabbrica, taglioristica, eccetera eccetera, ma vivendo una condizione operaia. Sì, viviamo ancora molti una condizione operaia, la maggioranza, anche se fanno dai cascherini che portano le pizze, che si chiamano rider, oppure fanno gli informatici, in una parcella di lavoro del ciclo complessivo fanno questo e vivono probabilmente una condizione operaia, ma non sono operai, non sono quegli operai e neanche operai più moderni. E questo però non c'è verso di farlo capire, e viceversa quello che Rosa Luxemburg aveva intuito anche da questo punto di vista è stato tacciato di spontaneismo, perché lo spontaneismo per lei, secondo i suoi detrattori, era quello di affidarsi così indistintamente e inconsciamente alla vitalità delle masse, come se fosse una sorta di pietrigrotta permanente per cui si agitano tutti e fanno casino. Non è così, perché poi Rosa Luxemburg pensava costantemente, e lei stessa era uno dei cardini dell'organizzazione comunista e rivoluzionaria.
E adesso ci sarà l'intervento della compagna della coordinamenta, Elisabetta, e ci sembrava doveroso, insomma, sentire il contributo delle compagne femministe rispetto alla lotta di genere e alla lotta di classe di Rosa Luxemburg. Quindi parola a Elisabetta.
Grazie. Allora, ciao a tutte e ciao a tutti, grazie di essere qua e soprattutto grazie alle compagne e compagni che hanno organizzato questo incontro, perché parlare di Rosa Luxemburg oggi è molto importante, perché deve e necessariamente può esserci di aiuto per l'attualità, perché se la storia e la memoria hanno un senso è solo perché devono essere strumento di lotta nel presente. Allora, per parlare di Rosa, prima di tutto scenderei, anche se artificialmente, due piani che sono però necessariamente connessi, che sono quello della sua vita e quello del suo pensiero. Io non so se Rosa può essere definita femminista, sicuramente per i parametri di adesso no, però la sua vita in effetti ha avuto un'impronta femminista. A 27 anni si è sposata, ha fatto un matrimonio di comodo soltanto per avere la cittadinanza tedesca, dopodiché ha avuto una relazione alla luce del sole con Leo Gices, scusate la pronuncia, spero che si dica così, e che per le convenzioni, i costumi e gli usi dell'epoca era una cosa piuttosto difficile da fare. Comunque lei si è bellamente e giustamente disinteressata da qualsiasi giudizio sociale che poteva venire sulla sua vita privata, o comunque l'ha resa direttamente pubblica. È stata una assertrice forte con determinazione del voto alle donne, per esempio, però ha sempre dato un giudizio fortemente negativo sul femminismo dell'epoca, tant'è vero che ha tacciato di le femministe dell'epoca, le definiva parassite borghesi, perché volevano gli stessi privilegi degli uomini della loro classe sociale. Quindi aveva molto chiaro quella che era la frattura che attraversa l'insieme delle donne, cioè che è una frattura di classe, cioè l'oppressione è di genere, tutte le donne sono oppresse, però sono attraversate dalla frattura di classe. È finita in prigione per il suo fervente antimilitarismo in un periodo in cui i tradimenti anche molto pesanti hanno caratterizzato il periodo storico, quindi invece lei è sempre stata molto coerente con quello che pensava ed ha passato diversi anni in carcere. Dopodiché è stata assassinata dalla socialdemocrazia. Già questi momenti del suo percorso di vita portano a diverse riflessioni. Le prime le abbiamo grosso modo già accennate. Quella riguardante la socialdemocrazia è un punto molto importante che all'attualità ha dei risvolti molto importanti per le nostre lotte. Cioè la socialdemocrazia noi ce l'abbiamo ancora ed è nelle vesti di quella che possiamo definire la socialdemocrazia riformista, che è il PD nelle sue varie accezioni, quelle che sono e quelle che saranno e come si trasformerà, e i suoi annessi, connessi e collaterali che supportano questo tipo di percorso. La socialdemocrazia riformista è la responsabile della situazione in cui noi siamo adesso, perché attraverso un lessico di sinistra, segnali, segni, caratteristiche facevano parte del bagaglio culturale della sinistra, ha fatto passare e ha naturalizzato il neoliberismo nel nostro paese. Questo compito che si è assunta praticamente l'ha potuto fare mettendosi in gioco come sinistra democratica, buonista, quello che diceva il compagno in apertura, che si pone la maschera di una sinistra diciamo più all'acqua di rose, più sì, appunto democratica, non moderata, no? Invece non è altro che strumento ha un ruolo preciso nella divisione capitalistica del lavoro, quello di far sparire e di fare fisicamente fuori tutto quello che è alla sua sinistra, ed è un ruolo, un compito preciso all'interno di questa appunto divisione capitalistica dei ruoli. E questo perché è importante? perché non soltanto adesso noi ci troviamo con uno stato sociale devastato, con, in tutti gli ambiti, dal lavoro alla scuola, alla sanità, e qualsiasi tipo di conquista, chiamiamola tra virgolette, degli anni 70 è stata azzerata, ma ha operato una trasformazione profonda del comune sentire, cioè ha prodotto una fascistizzazione del paese pesante che poi chiaramente si riverbera in tutta una serie di scelte che vengono operate. Allora, questo che cosa ci deve far capire, o comunque ci deve essere di monito, di supporto, su che cosa ci deve far riflettere? Sul fatto che all'attualità noi non dobbiamo in nessun modo e in nessuna maniera considerare la socialdemocrazia riformista una sinistra annacquata, bensì è il nemico di classe. E a questo punto noi di conseguenza dobbiamo tener conto in tutti i rapporti politici che instauriamo, perché purtroppo non, magari voi penserete che è chiaro, ma non è così chiaro, e non è affatto questo il rapporto che la sinistra di classe ha con il riformismo, almeno si legge continuamente dappertutto. Allora, questa è una considerazione che riguarda appunto il suo percorso di vita. Per quanto riguarda il suo pensiero, invece, ci sono delle caratteristiche che, come aveva accennato Giorgio, sono molto importanti nell'analisi della nostra società, sono state addirittura preleggenti. Perché? Perché Rosa Luxemburg parla del capitalismo, dice che il capitalismo nel suo percorso di autoespansione ha la necessità di azzerare tutte le economie che sono diverse, tutte le economie altre, le economie marginali e le economie di sussistenza. Le economie marginali, diciamo, chiamiamolo su quello che noi diciamo, lo chiamiamo sempre fronte interno, cioè all'interno dei paesi capitalistici. Le economie di sussistenza sono quelle che il capitalismo incontra quando aggredisce i mercati o comunque i paesi del terzo mondo. E questo si è praticamente verificato puntualmente, è lo scenario che abbiamo sotto gli occhi noi continuamente adesso. Tant'è vero che all'interno dei paesi a capitalismo avanzato assistiamo a una guerra senza quartiere, anche alle manifestazioni più spicciole di economia marginale. Non so, dicono delle sciocchezze, le prime che mi vengono in mente, il bagaglinaggio, i parcheggiatori abusivi. La stessa prostituzione, che è un ambito che ci riguarda da vicino, noi come questione di genere, è praticamente, deve essere normata, deve essere normalizzata, deve rientrare in parametri di accettazione pubblica, eccetera. Intendiamo, questo faccio un inciso brevissimo sul fatto che per me non voglio che questo sia preso come un giudizio negativo sulla Costituzione. La Costituzione per noi come gruppo di coordinamento e per me personalmente è un lavoro come un altro. Non si capisce perché vendere il proprio corpo sia più grave che vendere la propria mente, per una donna che vende la propria mente e le proprie braccia, vale a dire una prostituta vende il proprio corpo, una poliziotta vende la propria mente e le proprie braccia per opprimere e reprimere tutte le altre donne. Quindi non c'è assolutamente un giudizio negativo sulla prostituzione, bensì sulla poliziotta, tanto per capirci. Allora, detto questo, però, il capitalismo, il neoliberismo adesso fa questa operazione, cioè non soltanto vuole, come diceva Rosa Luxemburg, inglobare e mangiarsi le economie marginali all'interno dei nostri paesi, bensì vuole addirittura entrare in ogni anfratto possibile del sociale, ridurre tutto a merce. Praticamente il plusvalore deve essere estorto in qualsiasi più recondito anfratto dell'esistente. Questo perché è importante? Perché nel momento attuale anche le ideologie che possono essere di, diciamo, chiamiamole antagoniste tra virgolette, sono sussunte, inglobate e ridotte a merce. Io parlo proprio del femminismo. Il femminismo in questo momento, che dovrebbe essere un momento di antagonismo e di uscita da questa società, invece è stato inglobato, è stato sussunto, è stato ridotto a merce, e le donne dovrebbero essere consumatrici della loro stessa oppressione. È una cosa pazzesca. A questo punto siamo arrivati. E quindi e questo è un portato di quel tipo di impostazione capitalistica che già Rosa Luxemburg aveva tirato fuori. Questo tipo di intuizione l'avevano colta già delle femministe, le Rote Zora, negli anni, che sono un gruppo di guerriglia urbana femminista, un gruppo tedesco, degli anni dal 70, che hanno operato dal 70 al 90, e di cui è stato fatto un libro molto bello in autoproduzione da alcune compagne che si chiamano Editrici Femministe Appassionate, che si trova, si può comprare, però è un'autoproduzione, quindi nelle librerie di movimento, chiamiamole così, in cui loro fanno esplicito riferimento a Rosa Luxemburg e al rapporto tra che il capitale ha con le donne in quanto possibili, da cui potrebbe riuscire a estorcere plusvalore come soggetti marginali. Quindi non nell'accezione normale di già estorce il lavoro riproduttivo e il lavoro di cura che sono a titolo gratuito, ma questo è riconosciuto ormai da diverse pensatrici tipo Silvia Federici, comunque è dominio pubblico del femminismo. Mentre questa capacità di estorcere il plusvalore anche dall'oppressione degli stessi soggetti repressi, loro l'hanno direttamente colta dagli scritti di Rosa Luxemburg, e questo libro sarebbe per esempio da leggere perché è molto ben fatto e comunque un documento unico, perché le compagne si sono prese la briga di tradurre dal tedesco tutti i documenti originali, che non l'ha fatto nessuno, insomma. Allora, detto questo, sul fronte esterno invece il mangiarsi l'economia di sussistenza da parte del capitalismo provoca quello che abbiamo sotto gli occhi, cioè le aggressioni neocoloniali e comunque le cosiddette guerre umanitarie. Noi adesso non esportiamo più la democrazia, noi esportiamo i diritti umani, noi esportiamo la tutela delle diversità, noi esportiamo l'attenzione verso degli stati particolarmente oppressi, cioè l'Occidente si presenta come buono e l'impero del bene che porta, che esporta buonismo a man bassa. Attraverso questo però vengono completamente distrutte le economie di sussistenza, la piccola proprietà contadina, l'agricoltura minuta, che poi sono quelle che hanno portato prima tutte le popolazioni del terzo mondo a inurbarsi in grandissime megalopoli, dopodiché e vivere praticamente di niente, di stenti, di miseria. Mi viene sempre un'immagine quando vedo queste enormi baraccopoli del terzo mondo, praticamente l'immagine che siano rifiuti urbani e rifiuti umani insieme, no? Cioè questa idea del rifiuto, chi non serve si ammucchia lì. È chiaro che poi chi non serve si ammucchia lì tenta di emigrare, di venire da noi, di provare delle strade, no? per cui c'è questa distruzione della possibilità di vita nei paesi del terzo mondo, e questo lei l'aveva intuito perfettamente e aveva aperto la riflessione su questi scenari. Dopodiché, chiaramente, da questo ne discende immediatamente che la guerra è uno strumento principe del capitale, che è insita nel suo modo di produzione, e che il militarismo e comunque l'apparato militare industriale è un momento economico importante. Tanto per dirla anche come Angela Davis, tra l'altro, che no, parla di questo a proposito della, prima di tutto, della società americana, quindi è una riflessione quanto mai attuale. Il problema del militarismo poi è un problema che su cui Rosa Luxemburg è stata, diciamo, strumentalizzata tantissimo, perché è stata fatta passare per pacifista, cosa che invece non è assolutamente vero, cioè è stata ridotta a un pacifismo, diciamo, d'accatto, per cui è stato dimenticato assolutamente il suo portato rivoluzionario, cosa vuol dire essere rivoluzionaria, e quindi è stato dimenticato questo ancora qualche tempo fa, perché, cioè poco tempo fa, perché essendoci adesso il centenario della morte, anche le femministe socialdemocratiche si sono espresse in questo senso, hanno fatto gli articoli su Rosa Luxemburg dicendo che era una pacifista, che era una donna ed era antimilitarista perché era sensibile, come se la sensibilità fosse una caratteristica innata delle donne. Qui facciamo ritornare l'innatismo che avevamo buttato fuori dalla porta, dalla finestra, la caratteristica delle donne, e non invece una semmai caratteristica dei rivoluzionari e delle rivoluzionarie, che non ha, che è ben altra cosa. E quindi è stata ed è ancora strumentalizzata molto in questo senso, mentre l'antimilitarismo di Rosa Luxemburg, appunto, è un antimilitarismo che coinvolge il giudizio sulla società nel suo complesso. Tanto più per noi femministe, perché l'antimilitarismo è una concezione, cioè il militarismo è una concezione del mondo, cioè il militarismo è quella concezione basata sulla prevaricazione, sull'aggressione, per la risoluzione dei rapporti e dei conflitti, sia sul piano personale sia sul piano pubblico, quindi questo ci coinvolge direttamente. Ed è praticamente in pratica una concezione gerarchica, autoritaria, piramidale, meritocratica, e non solo, ma noi la definiamo proprio per questo, per tutte queste caratteristiche, cultura dello stupro, perché praticamente comporta tutta una serie di atteggiamenti e di modalità predatorie nei riguardi di chi viene considerato più debole, e quindi divisione fra oppressi, dominanti e dominati, vincitori e vinti, oppressi, cioè giustificazione, non solo giustificazione, ma cioè è una visione di questo tipo, della divisione del mondo in vincitori e vinti e dominanti e dominati.
È un modello.
Detto questo, tutto questo, anche tutto questo va riportato all'attualità, perché il neoliberismo che cosa ci sta spingendo a fare? Ci sta spingendo a fare in modo che il confronto deve essere un confronto civile, deve essere un confronto democratico, tutte le opinioni devono essere tenute in considerazione, il sereno confronto fra i sessi, il sereno confronto fra le parti, la convivenza civile, ma tutto questo serve a far dimenticare la differenza tra aggressore e aggredito, oppresso e oppressore, subalterno e padrone. Ed è proprio in questa ottica che deve essere, secondo noi, riletto il contributo di Rosa Luxemburg, nella comprensione di tutta questa serie di cose. Va bene, sarò breve. Allora, chiudo con una frase di... No, siccome riteniamo che proprio per questo, in questo momento storico, si debba fare un'operazione di verità, cioè dire le cose come stanno. E allora chiudiamo con una frase che a noi coordinamente, perché qui ci sono anche le compagne della coordinamenta, ci sta molto a cuore, una frase di Rosa Luxemburg che dice sempre: il mondo si comincia a cambiare chiamando le cose con il loro nome.